Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Chiedo al moderatore 2 minuti extra, perché non cominci ancora a far girare la classifica, perché volevo dirvi 2 minuti di presentazione del Vangelo di Matteo. Allora, voi sapete che quando abbiamo pensato questo percorso mi sono stati dati alcuni paletti. Primo paletto, che fosse il Vangelo di Matteo, quindi il Vangelo dell'anno, anche per far conoscere ai nostri amici e alle nostre amiche il Vangelo su cui si medita la domenica. Secondo, che venissero individuati dei personaggi che delineassero un percorso di fede. Terzo, che questo percorso fosse progressivo, perché di per sé avremmo dovuto cominciare dalla resurrezione, fondamento della fede, dal quinto gruppo di personaggi. In realtà non potevamo mettere Giuseppe alla fine, lo capite? E allora c'è un percorso che anche segue la progressione del Vangelo di Matteo. Vangelo di Matteo, che voi sapete è stato il Vangelo più letto, più commentato sicuramente nella Chiesa, anche se quello di Marco è considerato il primo in ordine cronologico. Matteo, che è un pubblicano, che è il famoso Levi, il cui nome significherebbe dono di Dio, corrisponde al greco Teodoro o Deodato. Vangelo, che voi sapete c'è stata una lunga diatriba, se fosse stato scritto prima in aramaico e poi tradotto in greco, o se fosse nato direttamente in greco. Sembrerebbe attualmente che la seconda ipotesi sia quella giusta, cioè un Vangelo scritto in greco ma da uno che pensa in aramaico. Questo per capire tanti semitismi, tante ruvidezze, tante tra virgolette rozzezze che ci possono sembrare nel testo del Vangelo di Matteo. Lo compone ad Antiochia di Siria, dove abbiamo due comunità, una comunità di giudeo-cristiani, cioè di cristiani provenienti dal giudaismo, e una comunità di etnico-cristiani, cioè di pagani che si sono convertiti al cristianesimo, con una grossa diatriba tra le due parti, tra coloro che vogliono ancora l'adesione alla circoncisione, alla legge mosaica per appartenere a Cristo, e quelli che dicono no, basta la fede in Cristo, le opere della legge non sono più necessarie. Matteo vive queste tensioni tra posizioni radicali e quelle tradizionali verso la legge, tra la missione al solo Israele e la missione invece ad gentes, a tutti i pagani, ma è un uomo sereno, è un uomo equilibrato, è un vero sapiente. Scrive sicuramente dopo il 70 d.C., perché ci sono degli accenni alla distruzione del Tempio di Gerusalemme, scrive però prima del concilio di Amnia, cioè 96 d.C., quando gli ebrei scomunicano i cristiani, considerandoli eretici, e non permettono più loro di frequentare le sinagoghe. Quindi è in questo momento di transizione. Lo scopo del suo Vangelo, voi lo sapete, innanzitutto cristologico, cioè dire ai fratelli dell'ebraismo che Gesù è il Messia che avevano atteso secondo le promesse dei padri. Ecclesiologico, per portare a un trapasso: il popolo di Dio ormai non è più solo Israele, il popolo di Dio è anche il nuovo popolo di Dio che è la Chiesa. E poi sicuramente anche etico: sì, anche i cristiani hanno una legge, ma è una legge che supera la legge antica di Mosè, che la completa e la supera al contempo in una prospettiva di un amore illimitato. Le fonti, lo sapete, il Vangelo di Matteo scopiazza tutto il Vangelo di Marco, addirittura su 661 versetti di Marco ne ruba 601, ma è molto più lungo, perché lui è anche una fonte propria, una fonte, probabilmente un documento che circolava nella prima comunità, che parlava dei detti del Signore, i Logia Christi, la cosiddetta fonte Q, qualcuno l'avrà sentito parlare, Q vuol dire quelle, che significa fonte, e poi ha sicuramente delle fonti proprie, tra cui quelle dei Vangeli dell'infanzia, di cui diremo subito. Lo stile è il Vangelo per gli ebrei, cosiddetto, il Vangelo ebraico per eccellenza, cita l'Antico Testamento almeno 130 volte, di cui 43 volte esplicitamente, e spesso voi trovate la cosiddetta formula di compimento. Questo è avvenuto perché si compisse la scrittura che diceva, e citato il brano. Cioè Gesù è la realizzazione delle scritture. Matteo è quindi davvero uno scriba, è un sofer diventato discepolo del regno. Tra l'altro anche nella prima chiesa, hanno sempre giocato sull'assonanza del nome Matteo col termine Mataios, che vuol dire discepolo. Ecco, quindi è il Vangelo in qualche modo del discepolo. Quindi Matteo scrive a una comunità molto legata alla tradizione ebraica, ma il suo è un ebraismo messianico. Ormai l'ebraismo ha avuto il Messia, e questo Messia porta le promesse dei padri ad estendersi a tutte le genti. Che parta la clessidra.
Bene.
Possiamo farla partire. Allora, primo brano che abbiamo scelto. Quando il dubbio ci tormenta, la figura di Giuseppe. Giuseppe viene narrato nel Vangelo di Matteo in quattro notti. La notte in cui riceve in sogno l'annuncio che gli dice che dovrà diventare lo sposo di Maria, anche se Maria è già incinta. Nella seconda notte, quello che, in cui viene invitato a fuggire in Egitto con la famiglia per fuggire alla persecuzione di Erode. Nella terza notte, in cui gli viene annunciato che può tornare in Galilea perché Israele e perché il re Erode è morto. La quarta notte è quella in cui gli viene detto di andare ad abitare in Galilea, a Nazareth, per compiere le antiche profezie, soprattutto quello che diceva: sarà chiamato il Nazareno. Allora Giuseppe, discendente di Davide, è chiamato a diventare il padre legale di Gesù. Io vorrei che ci liberassimo da quella vecchia dizione sbagliata di padre putativo, che sicuramente è diminutiva nei sensi di Giuseppe. Giuseppe è il padre legale, come il vero papà, chiunque abbia adottato due figli, anche se, o un figlio, anche se questo figlio non è sangue del suo sangue. Non diremmo mai a un papà adottivo: tu sei un padre putativo. Diremmo: sei il padre legale, sei il padre adottivo. Ecco, Giuseppe è il padre legale. Egli è importante nell'economia dell'incarnazione, perché tramite Giuseppe che viene data a Gesù l'ascendenza davidica. Voi sapete che i profeti avevano annunciato che dal trono di Davide sarebbe scaturito il Messia. Tutti ricorderemo la profezia di Samuele in 2 Samuele 7: io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e lo renderò stabile il suo trono e il suo regno per sempre. Ecco, questa era la profezia. Giuseppe, che è un discendente di Davide, che è della tribù di Giuda, garantisce che Gesù legalmente è della tribù di Giuda, perché Maria probabilmente non lo era. Perché dico probabilmente? Probabilmente Maria era della tribù di Levi, dicevano anche i vecchi padri, perché se la sua cugina Elisabetta, che ha sposato Zaccaria, che è un levita, Maria poteva anche non essere della tribù di Giuda, poteva essere della tribù di Levi, la tribù sacerdotale. Ecco, ma lui dà a Gesù l'ascendenza giuridica, dà a Gesù davvero questa importantissima connotazione legale, per cui Gesù è a tutti gli effetti figlio di Davide proprio tramite Giuseppe. Rievochiamo la prima notte, la cosiddetta annunciazione a Giuseppe. Allora dovete sapere che, come in Luca la figura centrale è Maria nei Vangeli dell'infanzia, in Matteo la figura centrale è Giuseppe. Maria è una figura, dico marginale, ma sicuramente non così evidenziata, non così sottolineata. Ecco, dice il testo, che voi conoscete e che comunque avete davanti, che mentre stava pensando a queste cose, e probabilmente ha rimuginato a lungo nell'angoscia della scelta, e alla fine si addormenta sfinito. Che cos'è questo sonno in cui gli appare Dio? È la cosiddetta tardemà, cioè quel sonno estatico e profondo che spesso nella Bibbia è usato per esprimere un intervento soprannaturale di Dio. Cioè, da un punto di vista storico possiamo anche solo pensare che abbia avuto un'intuizione profonda, sicuramente divina, di questa rivelazione, ma dal punto di vista del genere letterario voi sapete quante volte anche nell'Antico Testamento Dio appare in sogno. È un modo di dire che il Signore interviene dall'alto nelle profondità del tuo conscio e del tuo subconscio per farti una rivelazione. Quindi abbiamo questa tardemà, questo sonno estatico, segno di una rivelazione divina. Come segno della rivelazione divina, l'angelo che gli parla. Nei Vangeli dell'infanzia di Matteo abbiamo 5 volte gli angeli che appaiono come messaggeri del Signore per dare una rivelazione divina. Per capire il comportamento iniziale di Giuseppe nei confronti di Maria, dobbiamo dire due cose sulle usanze matrimoniali dell'antico Israele. Il matrimonio in Israele constava di due fasi ben distinte. La prima, il kiddushin, cioè la consacrazione, detta così perché la donna veniva consacrata al suo sposo, era il fidanzamento ufficiale tra il giovane e la ragazza, che solitamente aveva 12 o 13 anni. Ma non era un fidanzamento come i nostri, non vincolante, era già vincolante, nel senso che proprio la donna veniva in kiddushin, cioè veniva consacrata al marito. Quindi la rottura del patto con lui sarebbe stato considerato un vero e proprio tradimento, un vero e proprio adulterio. La seconda fase, dopo circa un anno, in cui lo sposo intanto preparava la casa e la sposa futura preparava la dote, era quella del nissuin, cioè dal verbo nisuk, nasa, che vuol dire sollevare, portare, in cui la sposa veniva portata nella nuova casa e iniziava davvero la convivenza tra i due. Ecco, Giuseppe è di fronte a una scelta drammatica, perché il libro del Deuteronomio era chiaro e implacabile. Diceva Deuteronomio 22, se la giovane non è stata trovata in stato di verginità, la si porterà alle porte della città e la si lapiderà a morte. Nel giudaismo successivo aveva preso piede una norma più moderata che imponeva il ripudio, ma comunque era un divorzio ufficiale con tutte le conseguenze civili e penali per la donna. Giuseppe allora è lì che pensa, che medita, che rimugina, che sicuramente è pieno d'ansia, no? Noi non pensiamo mai sufficientemente al dramma di quest'uomo che vede l'amata fidanzata incinta prima che andassero a vivere insieme, come dice il versetto 18. Forse non l'avrà giudicata, forse si sarà macerato nei dubbi. In ogni caso vive l'angoscia di chi vede tragicamente finire un amore. Ecco, a lui si prospettava di far scoppiare lo scandalo denunciando Maria come adultera ed esponendola quindi al rischio pur sempre della lapidazione, oppure divorziare ufficialmente da lei, facendo di lei una ragazza madre emarginata con un figlio segnato a dito perché figlio di padre ignoto. Ma Ignace de la Poterie, che io amo molto perché è stato uno dei più grandi biblisti, della seconda parte del secolo scorso, dice che probabilmente il versetto 19 noi non lo traduciamo giusto. Normalmente, vedete, le vostre Bibbie lo traducono così: Giuseppe, suo sposo che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Ignace de la Poterie propone un'altra traduzione. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva svelare, sottinteso, il mistero di Maria, decise di separarsi da Maria in segreto. Allora tutto si gioca sulla traduzione di tre parole. Prima parola è la parola greca di kaios, giusto. Allora, se noi intendiamo giusto nel senso occidentale, che bisogna punire i cattivi e premiare i buoni, Giuseppe avrebbe dovuto o lapidare la moglie oppure esporre al pubblico ludibrio con un divorzio ufficiale. Ma voi sapete, ci ho scritto anche un libro, L'ingiustizia di Dio e altre anomalie del suo amore, che la parola sadik in ebraico deriva da sedaka, giustizia, e non significa assolutamente, come noi intendiamo in senso occidentale, il punire i cattivi e il premiare i buoni, ma significa la relazione affettuosa, la capacità di misericordia. Io nel libro propongo che tutte le volte che voi trovate il termine giustizia nella scrittura, voi lo sostituiate con capacità di relazione. Cioè Dio è giusto perché è colui che entra in relazione con noi. I giusti sono quelli che hanno buone relazioni con gli altri nel villaggio dove sono. Dio ci giustifica, vuol dire che Dio entra in relazione con noi. Gesù è la giustizia di Dio perché Gesù è la nostra massima relazione col Padre. E allora ecco, poiché è un sadik nel senso ebraico, è un uomo misericordioso, è un uomo capace di liberazione, pensa di licenziarla in segreto. Si deve licenziarla perché la Torah gliela impone, ma ecco, vuole farlo in maniera nascosta per non umiliare umiliare questa donna. Così il verbo degmaitisai non voleva ripudiarla, della Potteri dice potrebbe anche tradursi in altra maniera, non voleva svelare, e svelare che cosa lo vedremo. E infine l'ultima delle tre parole difficili è apolusai, che noi diciamo divorziare, ma che anche un significato più lieve, lasciarla, abbandonarla. Allora, fatta questa breve premessa etimologica, tre sono le scelte possibili per Giuseppe. Quella più dura, se era giusto in senso occidentale, la doveva ripudiare pubblicamente, esponendola magari anche al rischio della lapidazione. Seconda, più benevola, Giuseppe è un uomo di relazione, gli dispiace doversi separare dall'amata, ma deve farlo per la legge, e allora ecco, cerca di farlo nel modo più segreto possibile. Ma della Potteri dice una cosa, probabilmente Giuseppe sapeva già da Maria che lei era incinta per opera dello Spirito Santo, e Giuseppe aveva creduto a quello che gli aveva detto Maria, perché l'amava talmente, vedeva in lei una creatura talmente meravigliosa, che non aveva dubitato di lei pur di fronte a un prodigio così straordinario. E allora decide di non svelare pubblicamente il mistero che avveniva in Maria e di allontanarsi lui da Maria, perché si sente indegno di essere vicino alla donna che deve diventare madre del Messia. E la traduzione che appunto propone è: Giuseppe, suo sposo, che era giusto, cioè che era un uomo di grande capacità di relazione e non voleva svelare il mistero di Maria, decise di licenziarsi da lei in segreto, non di licenziarla, licenziarsi, di andarsene, di separarsi da lei in segreto. Vi dico, della Potteri è un grande, e molti esegeti ormai sono su questa linea. Quando Dio si manifesta nella storia dell'uomo, il giusto si ritira con timore, il giusto indietreggia davanti alla maestà di Dio. Ora, ecco, Giuseppe non poteva dire in pubblico ciò che Maria gli aveva detto in confidenza e decide di ritirarsi discretamente. E allora arriva l'angelo che dice: non temere di prendere con te Maria la tua sposa. Il non temere è sempre l'intervento, l'esortazione che accompagna l'intervento di Dio all'ingresso della vita degli uomini. Anche Maria, quando riceve l'angelo, si sente dire da Gabriele: non temere Maria, non temere. Si tratta del santo timore che l'uomo prova nel momento di una rivelazione della presenza di Dio. Ecco, il bambino che è stato concepito nel grembo di Maria viene dallo Spirito Santo, ma nonostante questo tu, Giuseppe, dovrai prendere con te Maria come sua sposa. E Giuseppe obbedisce, Giuseppe lascia che Dio agisca. Quell'obbedienza che sarà sempre caratteristica di Maria, che risponde addirittura si faccia di me secondo la tua parola, Giuseppe la fa nella prassi, nei fatti. Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e la prese con sé. È l'uomo dell'obbedienza, della fede. È l'uomo che anche di fronte al dubbio più grande, al travaglio più grande, alla fine si affida a Dio e gli fa obbedienza. Voi sapete che la parola obbedienza, obaudire, apocheo in greco, obaudire in latino, significa un po' come il nostro piemontese, deriva dall'ascolto, obaudire, ascoltare. Ma è un ascoltare, come diciamo in Piemonte, scuta, che vuol dire ascolta, senti con l'orecchio, ma vuol dire anche obbedisci, metti in pratica. Così è in greco, così è in latino. L'obbedienza è l'ascolto che diventa poi ortoprassi. E Giuseppe è davvero quest'uomo meraviglioso, il quale come ascolta la parola di Dio, la mette in pratica e diventa così il padre legale di Gesù, cooperando in maniera meravigliosa alla storia della salvezza.
Bella partenza. Qualche domanda eventualmente breve, perché poi ne abbiamo ancora da vedere stasera. Qualche domanda è emersa, prego.
Dunque noi leggiamo e dobbiamo leggere questo brano esattamente come realtà, non come una sorta di mito che rimanda a un simbolismo.
La realtà è sicura. Il modo espressivo di alcune cose può essere genere letterario. Mi spiego. Facciamo la lettura più storica possibile. Qualcuno dice che io amo molto queste letture storiche della Bibbia. La lettura più storica della Bibbia è un uomo che non ha avuto rapporti sessuali con la fidanzata e viene e la vede incinta. Dramma tremendo, dramma incredibile. Ma cosa ne faccio? Ma come mai possibile una ragazza così, una persona così solare, così splendida? Che cosa avrà combinato? Pensate davvero il dramma di quest'uomo. Ma a un certo momento quest'uomo matura dentro di sé che quello che in lei è nato non è opera di seme umano, ma è opera dello Spirito Santo. Il modo di esprimere questa certezza interiore, questa rivelazione, potrebbe essere la tardemà, il sogno, ma la realtà del fatto sicuramente c'è stata. Quindi, al di là che abbia davvero sognato e che comunque abbia dato valore a questo sogno, perché potrebbe dire l'ho sognato perché ieri sera ho mangiato le cipolle e i fagioli e mi sono stati sullo stomaco, e invece dice no, è parola di Dio per me. In ogni caso quest'uomo sente profondamente che questa è rivelazione di Dio e diventa capace di un'obbedienza a una cosa inaudita, perché se vi dicessero che la vostra donna o il vostro uomo ha avuto un figlio per opera dello Spirito Santo, qualche dubbietto magari vi verrebbe, ecco. Quindi pensate alla grandezza di Giuseppe, che invece acquisisce dentro di sé questa certezza e diventa quindi pedina fondamentale nell'ambito del progetto di Dio. È lui che garantisce il messianismo di Gesù.
Bene. Scusa, mi è venuto un dubbio adesso in base a questo. E chi è che dice che aveva concepito lo Spirito Santo? Da tutto questo discorso. Solo il discorso di Matteo che dice,
allora,
riferisce questa.
Allora, qui bisognerebbe fare tutto un discorsione sui Vangeli dell'infanzia.
Una domanda che può venire fuori è come, ma chi lo dice? Che
allora,
è Matteo e Giuseppe che...
Matteo l'ha già detto una volta.
Sì.
Se voi vi ricordate al capitolo 1, nella genealogia di Gesù, c'è tutta quella serie, no? In cui si dice, divisa in tre gruppi di 14 in maniera simbolica per ricordare tre volte DVD, nome di Davide che vale 14, eccetera, eccetera. Allora, si dice Tizio genero Caio, Caio genero tale, tale genero tale, alla fine si dice Giacobbe generò Giuseppe, sposo di Maria, virgola, dalla quale nacque il Cristo salvatore del mondo. Cioè già nella genealogia non si dice Giuseppe generò Gesù, ma c'è uno stacco nitido. Mentre prima c'è una generazione diretta, il bisnonno col nonno, il nonno col papà, il papà col nipote, si dice che Giacobbe, nonno di Giuseppe, padre di Giuseppe, generò Giuseppe, dal virgola sposo di Maria, dalla quale nacque il Cristo salvatore del mondo. Quindi già una volta Matteo l'ha detto. Il Vangelo parallelo di Luca ci racconta la vocazione di Maria, una volta si diceva l'annunciazione, oggi si dice la vocazione di Maria, in cui esplicitamente a Maria viene detto l'Altissimo ti coprirà con la sua ombra e quello che nascerà da te sarà dunque santo e sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Con quel Cai eccetera su cui ci sarebbe da discutere tanto, ma che è bellissimo che ancora potenzia questa dizione, che veramente dalla santità di Maria nasce il santo, che è Cristo. Qui Matteo dice che l'angelo gliel'ha rivelato in sogno, quindi che ha questa consapevolezza, no? Se avete letto l'inizio del brano evangelico, è proprio così, cioè non temere di prendere con te Maria tua sposa, perché quel che è generato in lei, sono il versetto 20, viene dallo Spirito Santo. Quindi Giuseppe ha una rivelazione angelica. Poi storicamente è come sia avvenuto Noi, il genere letterario è molto chiaro, Dio gliel'ha rivelato attraverso un trapasso interiore, un dramma interiore, attraverso la sua fede in Maria, che dice: io non ho avuto rapporti, io sono tuttora vergine, ma in me sta nascendo una vita, e lui crede a Maria, dopo molti travagli, molti dubbi, ma c'è una realtà che Maria concepisce, dice una delle versioni del prologo giovanneo, non per la carne e per il sangue umano, no, ma per opera dello Spirito Santo. Quindi nel genere letterario delle annunciazioni a Maria è esplicitato dall'Arcangelo Gabriele, nel genere letterario della vocazione di Giuseppe, nella tardemà, nel sonno estatico, l'angelo rivela la stessa cosa a Giuseppe.
Il secondo momento, io tengo a bada i tempi.
Abbiamo.
Leggiamo il testo però prima.
Ma lo diamo per scontato. No. Non ci stiamo, dai.
No. Davvero, per te il testo è a memoria. 8 righe. Sergio, leggi il testo. La Cananea.
Partito di là, Gesù si diresse verso le parti di Tiro e Sidone. Ed ecco, una donna cananea che veniva da quelle regioni si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è crudelmente tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i discepoli gli si accostarono implorando: «Esaudiscila, vedi come ci grida dietro». Ma egli rispose: «Non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella venne e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, davvero grande la tua fede, ti sia fatto come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita.
Via. Il miracolo della guarigione della figlia della Cananea è riportato sia da Marco che da Matteo. Matteo sfrutta il materiale di Marco, ma aggiunge alcune sottolineature ed è il testo su cui noi adesso meditiamo. Vi ho detto che Matteo è il Vangelo degli ebrei. Scrive cioè una comunità di origine ebraica la quale è convinta di essere la depositaria delle promesse del Messia, perché tali sono state le promesse di Dio. Si pone però già da subito nella prima chiesa un enorme problema: la salvezza è riservata al popolo eletto o si estende anche ai cosiddetti pagani? Questa, voi lo sapete, fu una diatriba che dilaniò la prima comunità cristiana, fu la vera grande crisi, più di tutte le altre crisi che poi la Chiesa possa mai aver avuto nei secoli. Chi ieri sera è stato alla maratona biblica e ha sentito la lettura degli Atti degli Apostoli ha visto veramente come addirittura si deve arrivare a un concilio ecumenico, il primo, quello di Gerusalemme, per dirimere la questione, ma come poi questa questione venga continuamente rimangiata dalle opposte fazioni che si fronteggiano su questo tema. Ora ecco, Matteo sta preparando la sua comunità di ebrei a crescere verso una mentalità nuova, verso una concezione diversa della fede. Seguiamo i versetti, versetto 21. Gesù uscì di là, comincia un cammino, fa un esodo verso le terre pagane, verso quei cananei che non solo erano idolatri, ma che erano i nemici storici di Israele. Ecco, Marco dice che Gesù andò in terra pagana. Se avesse detto così, la comunità di Matteo si stracciava le vesti, e allora si dice che Matteo dice solo che Gesù andò verso il territorio pagano, si ritirò verso, si muove verso, ma resta ancora in terra di Israele. Invece c'è una donna cananea che esce da quelle regioni. Versetto 22, cioè l'incontro è a metà strada, sia Gesù che la Cananea si muovono un verso l'altro. Gesù non esce da Israele perché sa che la promessa fatta da Dio ai padri era che il Messia sarebbe arrivato essenzialmente per Israele. Tant'è vero che Gesù risponde con questa frase che sempre ci urta, ma che chi conosce un po' di Antico Testamento trova perfettamente logica: non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa di Israele. Ecco, Gesù si comporta sempre così. Gesù predica, aie beh, sarà poi la Chiesa incaricata di portare il messaggio di Gesù a tutte le genti, e Gesù lo dirà, perché quando se ne va dirà: andate e fate miei discepoli tutti i popoli. Ma siamo già al momento dell'ascensione. Voi mi sarete testimoni fino agli estremi confini della terra. E di nuovo il racconto dell'ascensione negli Atti. Comunque qui c'è una cosa che sicuramente il vostro uditorio noterà, come mai Gesù è così maleducato? Cioè, questa donna gli dice: voglio un miracolo, guarisce mia figlia, e lui gli dice: non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Anzi, guardate i versetti 22 e 23, sono terribili. Gesù non le rivolse neppure una parola, non sta neanche a spiegarsi. Guardate, questo qui, queste cose qua dobbiamo imparare a metabolizzarle, no? Avrebbe potuto spiegargli i limiti della sua missione, o almeno rivolgergli qualche parola di conforto. Ma questo Gesù, tra virgolette, maleducato, mi si perdoni, fa parte di uno di quei paradossi evangelici che sottolineano l'assoluto di Dio. Cioè, c'è un genere particolare nei Vangeli che è il paradosso, no? Che esprime che noi dobbiamo obbedire a Dio senza se e senza ma, senza pensarci, senza mediazioni. Faccio degli esempi, no? Quando Gesù scappa di casa senza neanche avvisare i genitori, da un punto di vista umano c'è da togliergli la televisione per almeno 3 mesi, ma invece è un paradosso per dire l'assoluta preminenza del regno di Dio. Gesù fra i dottori nel Tempio, capite? Quando Gesù tratta male sua madre, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, questi sono i miei fratelli, ecco, Gesù vuole sottolineare che la vera familiarità con lui sta nel discepolato. Quando Gesù ci presenta quello sposo sgarbato della parabola che caccia le vergini rimaste senza olio, è rimaste senza olio per colpa sua che ha tardato, non di quelle poverette che erano lì, il suo loro olio se l'erano portato. Quando Gesù ci parla e si paragona al padrone despota della parabola dei talenti, che miete dove non ha seminato e raccoglie dove non ha sparso. Quando Gesù, l'altra domenica, ci invitava a suicidarci o ad amputarci, piuttosto che dare scandalo. Quando Gesù dice che è meglio lasciare insepolti i genitori che il loro cadavere puzzi, purché correre a seguirlo, è un genere letterario tipico dei Vangeli per sottolineare la totalità che l'amore esige, per sottolineare l'assoluto di Dio. Quindi dobbiamo avere dimestichezza con questa formulazione un po' ebraica, è un po' tipica dell'ebraismo. Pensate ad altre frasi, verbo misein: chi non odia suo padre e sua madre non è degno di me. Ma scherziamo, è un modo di dire ebraico dove manca il superlativo relativo per dire chi ama meno suo padre, chi ama di più suo padre e sua madre di me non è degno di me, capite? Ecco, però è il genere letterario del paradosso. Quindi è un modo paradossale. Gesù obbedisce al comando del Padre di essere inviato come il Messia per Israele. Poi sì, salverà il mondo, manderà la Chiesa ad annunciare la salvezza, ma la sua missione è limitata ad Israele. Altra annotazione. I discepoli, vedete, supplicano il Signore che esaudisca questa donna perché ci grida dietro. Ci disturba con le sue grida. Qui possiamo partire con tante meditazioni, È una chiesa spesso stufa dei poveri. Voi sapete, chi di voi ha contatto con i poveri, con gli zingari, con gli indios, con gli emarginati delle favelas, sa che spesso i poveri non sono dei santerelli, che magari hanno più difficoltà degli altri ad essere buoni, a non rubare, a non fregarti, eccetera. Ecco, i poveri disturbano. E talora noi amiamo anche una chiesa non disturbata dai poveri. I poveri spesso non hanno orari, sono sempre lì a chiedere, non sono migliori degli altri. ma spesso ti truffano, non sono riconoscenti. Ecco, questa siamo un po' noi, qui ci sarebbe da partire per meditazione. Ma la cananea è un modello di preghiera. Prima di tutto riconosce Gesù come Signore. Vedete, si prostrò, versetto 25, davanti a lui. Secondo, prega incessantemente. Questa povera mamma non cessa di implorare Gesù. E la sua preghiera qual è? Abbi pietà di me. E poi dopo, Signore aiutami, tra l'altro abbi pietà di me, Kyrie eleison, questa antica invocazione che ricorre 10 volte nei Vangeli sinottici e che la Zorzi, che sarà anche un teologo donna, dice andrebbe tradotta Signore amami teneramente, è molto bella, noi diciamo Signore pietà, Signore amami teneramente, molto bella questa cosa qui. E questo amore, questa donna che implora l'amore tenero del Signore, questa Kyrie eleison che diventa poi la cosiddetta preghiera del cuore, ritmata sul respiro, lo sapete, nella Chiesa ortodossa. Ecco, una preghiera che non è semplice richiesta di favore, ma che è adesione a Gesù e alla sua missione. Difatti state attenti, qui c'è uno strano siparietto. Gesù afferma, non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cani. La donna ribatte, è vero Signore, ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei padroni. Questo non è un tentativo di strappare la grazia a Dio, come qualcuno ha detto, anche qui rottamiamo l'idea di un Dio a cui bisogna strappare grazie. Questa è un'idea blasfema, perché se intende che questo Dio non vuole darci le grazie e noi a furia di rompergli le scatole, magari per le raccomandazioni di questo o di quel santo, allora otteniamo l'esaudimento. No, non è questo il senso. Dio ci ama alla follia, è l'amante supremo, nessuno ci ama come Dio, nessuno ci riempie di coccole di tenerezza come Dio, e quindi giustamente Gesù nei riguardi della preghiera di domanda dirà, se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. Allora qui non è uno strappar grazie, ma le parole della cananea sono invece l'accettazione che la missione di Gesù sia primariamente per gli ebrei, i figli, e al contempo richiesta di essere almeno parzialmente ammessa alla salvezza, lei che è un cane. La parola cane non indica i simpatici cagnolini, animaletti con cui molti di noi si accompagnano nelle case, è un termine per gli israeliti, insieme al termine volpe e al termine maiale, che indica gli impuri, gli infedeli, gli infedeli. Ecco quindi che questa donna dice io so che sei il Messia per Israele, aderisce alla missione di Gesù, ma chiede di partecipare almeno di straforo, di sfuggita alla salvezza. E Gesù che cosa dice? Gesù dice la tua fede ti ha salvato. Bellissimo questo. Gesù non dice mai io ti salvo, ma la tua fede, cioè la tua adesione a me, poiché io sono la via, la vita, la salvezza, la guarigione, se tu ti attacchi a me avrai la via, avrai la verità, avrai la salvezza, avrai la guarigione. Ecco, io sono davvero la guarigione, ma è la tua fede, cioè l'attaccarti a me, l'aderire a me. Ricordate sempre che il termine ebraico è emunah, che vuol dire, da cui la parola amen, che vuol dire mi appiccico, mi attacco, mi incollo, dico sempre il verbo che gli ebrei usano per dire la cintura che si avvinghia il nostro addome per tenere sui pantaloni. Ecco, quindi noi ci avvinghiamo a Dio così, è questo che ci salva. Ultimissima cosa, nel capitolo precedente Matteo ha raccontato la moltiplicazione dei pani. I discepoli non hanno capito l'importanza del pane dei figli. Ecco, spesso sono più affamati di Dio gli atei, come questa pagana, i lontani, che noi che siamo già sempre lì in chiesa, per cui Dio, ahimè, spesso è diventato un'abitudine. Ma di questo pane ne avanzeranno 12 ceste, si era detto nel capitolo precedente. Ecco, saranno gli apostoli che saranno incaricati, sarà la Chiesa poi, di distribuire questo pane della salvezza, questo pane che Gesù in una sovrabbondanza non solo per Israele ma per tutte le nazioni, per tutte le genti.
Qualche flash? Studiamo? Bellissimo questo episodio. Voi donne, quando volete una cosa, lo ottenete. Complicazione un po' psicologica, poco esegetica. Terzo brano. Leggi tu, Antonella.
Da allora Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Ma Pietro lo trasse in disparte e cominciò a protestare dicendo: Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: lungi da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini.
Ecco, vedete, stiamo facendo un cammino. La fede come dubbio, la fede come ricerca, la fede come angoscioso anelito a Dio, la figura di Giuseppe. La fede come fiducia, la fede come affidarsi, la figura della Cananea. E ora qui siamo arrivati con Pietro, direi, al clou dei problemi. Oggi dopo la messa un amico, grande credente, mi ha detto: tu mi hai già risposto tante volte, ma ti mando ancora delle mail sul problema del male, sul problema della sofferenza dell'innocente, sul problema di perché i bimbi debbano morire, sul problema di perché dobbiamo lodare Dio, mi diceva, per questa bella giornata, per questo bel sole, e sapere che Dio non interviene per tanti malati, per tanti innocenti che soffrono. Ecco, il grande problema è sempre l'accettazione del dolore. Eppure, secondo la Bibbia, il dolore, la malattia, la morte, ricordiamoci bene, non sono una punizione divina. Fanno parte del nostro essere creature, del nostro essere limitati, del nostro essere non Dio, del nostro essere altri da Dio e quindi perciò privi della sua perfezione. Perciò l'invecchiamento, la sofferenza, la morte sono parte integrante della nostra natura biologica, sono caratteristiche del nostro modo di essere creature. A questo amico ho risposto: loda Dio per il suo infinito che tu vedi nella creazione, nella bellezza di un giorno di sole, di un cielo limpido, ma sappi anche accettare la finitudine del nostro essere creature che non trova altra risposta che nella croce di Cristo. Difatti Dio sa che creare una creatura significa creare l'imperfezione. Datevi a leggere il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 302, numero 310, eccetera. Ma Dio soffre nel vedere il suo amato sottomesso alla finitudine, alla morte, e nel momento stesso in cui crea, progetta l'incarnazione del Figlio, per mezzo della quale egli, l'infinito, si farà finito, prenderà su di sé il limite dell'uomo e del creato fino alla morte, e nel mistero della risurrezione porterà la finitudine umana nell'immensità della sua vita divina. E allora voi capite perché i primi cristiani dedicano la maggior parte dei Vangeli a raccontare il tragico trapasso del loro Maestro e Signore. I racconti della Passione occupano circa un terzo dei Vangeli. Invece nelle vite degli eroi in auge presso gli altri popoli si raccontavano le gesta del protagonista e sfuggevolmente della sua morte. I cristiani invece nei loro Vangeli raccontano per un terzo le sofferenze di questo Dio. E voi capite perché allora Pietro qui, quando Gesù dice che il Messia dovrà soffrire, dovrà morire, gli dice: ma tu sei matto. Lo prese in disparte e cominciò a protestare: Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai. perché Israele attendeva un Messia glorioso, un Messia trionfante, un Messia che si manifestasse nella gloria e nella potenza, non certo un Messia che morisse, un Messia che patisse, un Messia che fosse scomunicato fuori della porta e maledetto. Ecco perché le prime eresie del cristianesimo, ricordatevi bene, non negano mai la divinità di Cristo. L'han visto risorto, quindi sanno che è soprannaturale, quindi che è Dio. Negano tutte l'umanità di Cristo. Negano, non è possibile, faceva finta di essere uomo, è apparso così come un fantasma dal punto di vista umano, ma non ha potuto patire. Ma come può un Dio patire? Addirittura arrivano certe correnti monofisite, che sono quelle che poi Maometto incontra in Arabia, quando ha la sua percezione del cristianesimo, a dire: ecco, è talmente impossibile che un Dio soffra che sicuramente c'è stato uno scambio tra Gesù e il Cireneo che gli assomigliava come una goccia d'acqua. Il Cireneo è stato crocifisso e Gesù se n'è andato poi a morire tranquillo in India o da altre parti. Nel Corano si dice così perché Maometto ha incontrato queste correnti eretiche che si erano sviluppate dalla Siria fino all'Arabia. Quindi vedete, il grande tema è questa novità assoluta di un Dio che soffre, di un Dio che prende su di sé le mie sofferenze, e i Vangeli non ci risparmiano nulla delle sofferenze di Gesù. Pensate nella passione in cui viene schiaffeggiato, bastonato, flagellato, deriso, insultato, percosso, colpito da sputi, coronato di spine, denudato pubblicamente, crocifisso. Un Dio che muore, un Gesù che muore solo, abbandonato dagli uomini e abbandonato anche da Dio. Un Gesù che muore gridando, emesso un altro grido, spirò. Ecco, ci turba questo Dio che muore gridando. Avremmo preferito che stesse in silenzio, ma quel Dio raccoglie tutte le grida dei milioni, dei miliardi di persone che soffrono disperati, sfiniti, perché il grido è l'espressione di chi non ne può più. Ecco, veramente Gesù, come dice la lettera agli ebrei, condivise la nostra condizione fino in fondo, rendendosi in tutto simile ai fratelli. Veramente Gesù, dirà Matteo citando Isaia 53 al capitolo 8, si adempì in lui ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: ha preso su di sé le nostre infermità, si è addossato le nostre malattie. Allora vedete, la croce è il momento culminante dell'espressione, è l'espressione culminante dell'amore di Dio per noi, il momento storicamente culminante del chinarsi di Dio sull'umanità per abbracciarla e per salvarla. Non dimentichiamo che siamo l'unica religione al mondo che ha come emblema non il pacioso Buddha o un asettico triangolo, ma un condannato a morte, e con le torture, le barbarie più efferate del suo tempo, il crocifisso. E allora chiunque è colpito da un male, da una sofferenza, dal decadimento fisico, dalla malattia, dalla morte, può volgere lo sguardo a questo crocifisso e sa che vi trova stampato là un Dio che capisce, perché ha provato, anzi un Dio che calamita su di sé la mia sofferenza, la mia malattia, la mia morte, per distruggerla per sempre nella gloria della sua resurrezione. E allora io credo che questo incontro che farete con gli amici sia davvero un momento di contemplazione del crocifisso. Quando siamo in crisi, quando la fede vacilla, guardiamo a Gesù, mettiamoci davanti a Lui sulla croce, e solo allora potremo capire davvero l'insondabile amore di Dio, dal quale né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci in Cristo Gesù nostro Signore.
Posso dirgli grazie, en passant? Si è fatto bene, sai? Credo che questo testo che avete in mano potrebbe anche essere utile negli incontri, a leggerne anche 4-5 righe, voglio dire, quelle che in qualche modo sentite, non dico come risposta alle domande, che rimangono sempre un po' oltre la risposta. Ci vuole l'umiltà di riconoscere che le nostre risposte non sono mai adeguate alla complessità della domanda, è vero. E però lo sguardo sul crocifisso che evocava Carlo, secondo me, io lo cito ogni tanto nelle omelie, non di rado andando nelle case o negli ospedali dove c'è ancora una croce, crocifisso, il malato che dice: lui però mi capisce, lui mi può capire. E lì la teologia non ha più bisogno di tante parole, perché non è la teoria, ma è un Dio che in qualche modo ha patito, ha sofferto, e quindi mi capisce. Non sempre siamo capiti dagli altri, però lui mi capisce. Grazie Carlo. E questo è un tema di quelli tosti, ragazzi.
Io volevo chiedere una cosa, che col percorso ha poco da fare, ma si rifà un po' quello che ho chiesto prima a contarlo. Quando siamo nell'orto di Getsemani, gli apostoli dormono, chi ci racconta questo fatto? La sera ci pensavo, no? Pensavo su questa cosa, e tutte le altre volte, e gli apostoli sono dei testimoni, ma qui dormono.
Allora, posso darvi due risposte a brucio. Prima risposta: vi ricordate che però a un certo momento nel Getsemani un giovanetto fugge nudo,
sì,
no? Perché era avvolto in un lenzuolo, lo afferra, e ci dicono che è Giovanni Marco. Può darsi che oltre agli apostoli ci fossero anche dei discepoli,
sì,
tra cui Marco, che diventa l'autore del primo Vangelo. Quindi magari gli apostoli, la gerarchia, no? Dormiva, ma magari qualcuno del laicato era in qualche misura partecipe. Oppure potrebbe essere un modo letterario per cui hanno dormito sempre, eccetto in certi momenti in cui hanno sentito. Terzo, potrebbe essere Gesù risorto, che quando coi suoi, no? Spiega ancora tante cose, ci dicono i Vangeli,
sì,
dopo la sua risurrezione, racconta tutto il suo dramma di accettare, e di accettare la volontà di Dio, di essere non il Messia glorioso ma il Messia crocifisso, e la esprime nel travaglio dell'agonia del Getsemani. Quindi credo che le tre risposte,
alla terza,
una storia
me, sì, è la più convincente, sì, quando dice che visse ancora con loro per 40 giorni, sappiamo cosa vuol dire. Cosa dice? Parlando del regno, dunque,
annunciando loro il regno di Dio,
sì, cioè, sì, ha fatto poi di dopo scuola, io ritengo, che 40 giorni li aiutati a capire il mistero che ha preceduto la risurrezione. Quindi non è impensabile che lui stesso abbia risposto a queste domande,
sì, sì, certo,
che gli hanno fatto gli apostoli gli stessi. Cos'è capitato quella sera? Gli aveva raccontato, no? Prego.
Io volevo dire, chiedo scusa, è una cosa un pochino diversa dalla misericordia. Quello che mi colpisce sempre è questo: quando viene detta questa parola, lungi da me Satana. Ora, molte volte nei gruppi di preghiera che ho partecipato viene fuori questo Satana, no? E molti dicono: ma no, non esiste, tu dici delle cose stupide, cosa credi ancora che abbia le corna piuttosto. E invece io nel Vangelo c'è scritto espressamente, no, che a un certo punto Satana, quando si trova in presenza di Gesù, gli dice: ma io so esattamente chi tu sei il santo di Dio, dal punto di vista teologico credo che sia perfetto quello che dice, però dice ancora: ma sei venuto a rovinarci. Ora, non so se io sbaglio, ma credo che esista questo Satana, perché lo sento in me, e quando ci sono delle cose negative devo molti mi dicono che vuol dire levarsi le responsabilità. Io non credo, perché oltretutto nel Vangelo viene anche detto che noi abbiamo due padroni, non dice che noi siamo liberi di fare quel che vogliamo, possiamo scegliere o Dio o Mammona. Allora, e questo secondo me è un segno di umiltà, perché bisogna partire da qui per poi arrivare alla croce, perché se noi eliminiamo questo, secondo me, eliminiamo la nostra realtà. Non so se mi sono spiegato.
Due parole rapidissime. Una, non ve l'ho detto perché qui ognuno di questi brani meritava non due ore, un corso biblico. Vade retro, ricordatevi bene che non vuol dire pussa via, ma mettiti alla mia sequela, cioè nell'ebraismo vieni dietro di me, impara a seguirmi, poi le vostre cose traducono lungi da me Satana, ma vieni dietro di me, Voi sapete che nell'ebraismo il rabbi camminava davanti e i discepoli tutti in fila indiana. Chi di voi ha in mente il film Vangelo secondo Matteo di Pasolini lo esprime in maniera plastica. C'è sempre Gesù che cammina e tutti i discepoli uno dietro l'altro. È un modo tipico dell'ebraismo. Quindi vieni dietro di me, non voler essere mio maestro, ma sì mio discepolo. Vieni alla mia sequela. Sequela vuol dire stare dietro, vuol dire seguire. Satana, due parole. Nella Bibbia si dice che Satana era Sha'at Shassidim, cioè una bestia del campo. Ricordiamo bene quando comincia a comparire Satana in Genesi 2. È una creatura, è una bestia tra le bestie. Non è un principio di male. Questo vi deve essere molto chiaro, perché siamo di fronte a una società dove spesso abbiamo i culti satanici, dove Satana viene visto come il Dio negativo contrapposto al Dio positivo. No, Satana è una bestia, un animaletto come gli altri, e Gesù è il forte che lo incatena. Questo è il grande messaggio. Poi su questa figura ci sarebbe da fare tutta la tradizione. Voi sapete che nell'ebraismo antico era una figura positiva, non era una figura negativa, perché nello schema del Suv, cioè del processo a Israele, era l'angelo che teneva l'accusa. Ma il pubblico ministero in un processo, per capirci, non è un disgraziato, un criminale, un boss della mafia, anzi, è colui che ci tiene all'osservanza della legge. Pensate a Giobbe, dove Satana chiacchiera, il libro di Giobbe, tranquillamente con Dio, no? E Dio gli dice, e come stai, tutto bene? Ah sì, tutto bene, ma guarda là, c'è questo tuo mio fedele, ma è fedele perché gli hai dato tutto, eccetera, eccetera. È il pubblico ministero, è colui che dice, vediamo se crede per nulla o per i benefici che hai fatto. Quindi all'inizio è una figura positiva, però sicuramente se voi, che come noi di fronte a Dio siamo tutti degli imputati, avere un pubblico ministero che continuamente ti accusa e ti dice hai fatto quello, hai fatto quello, lo più manghignun, come si dice in piemontese, ci diventa antipatico e diventa quindi una figura negativa. E allora quello che era l'accusatore, anche nell'Apocalisse è chiamato l'accusatore. Colui che tiene l'accusa diventa invece segno del male, segno dell'opposizione a Dio, segno dell'essere a lui contrario. La Chiesa ha sempre visto in lui un'entità personale, quindi Satana è una persona per il catechismo della Chiesa cattolica e per la tradizione, mentre per esempio per i riformati o per l'ebraismo è un simbolo del male in sé. Ma per i cristiani è una, per i cattolici è una vera persona. Però ricordiamoci bene, è una persona che ci tenta, ci tira lontano da Dio, ma che Dio ha sconfitto per sempre nel suo figlio Gesù Cristo. Ed è creatura e non principio assoluto di male.
Permetto una indicazione di metodo. Se io guidassi un gruppo, mi fanno questa domanda, non ci risponderei, perché non è il tema della sera. Direi, sentite questo argomento, lo annotiamo, chiamiamo il nostro parroco o Carlo una sera a parlare di questo, perché è fuorviante, perché una parola che non c'entra per certi versi, non per dire che Satan vuol dire il divisore, niente di dividere, no? Gesù dalla volontà del Padre, cioè di rifiutare dalla croce, ma come metodo state attenti voi che guardate i gruppi di non dare il tranello di queste domandine fuorvianti, ci vuole arte però nel non dire non mi interessa ciò, cioè, puoi dire questo è un tema interessante ma non è il tema di questo incontro, perché non ne uscite più da questo argomento.
Se volete dategli pure, avete visto che al fondo della dispensa c'è la mia mail, io mi impegno a rispondere a tutti i quesiti biblici, cioè, che faccio sempre.
Io le mie catechiste in difficoltà dicevo sempre, non dite mai che non sapete rispondere, devo dire una domanda molto interessante questa, annotiamola tra le domande intelligenti, quando passa il prete gli faremo questa domanda, così il prete è incastrato. Sebastiano,
ma volevo chiedere se c'è un motivo particolare per cui hai preso la vecchia tradizione.
No,
perché nella nuova tradizione c'è va dietro a me Satana,
sì. Forse sarebbe stato più
e qui comunque non escluderei questo discorso, perché diavolo in greco significa colui che divide. Allora se è un percorso di fede accettare la croce vuol dire lasciarsi dividere da Dio o mettersi dietro Gesù, va dietro di me, come diceva lui. Cioè, attenzione a non credere nel satanismo o in tutti questi discorsi qui, però sottolineare tutti gli aspetti delle questioni importanti.
La parola diavolo deriva dal greco diaballo, che vuol dire divido, è colui che ci divide da Dio, che ci divide dai fratelli e che ci rende schizofrenici, cioè ci divide in noi stessi. Le tre divisioni.
Subito prima Gesù ha detto a Pietro: su sei Pietro, ti darò le chiavi del regno dei cieli, eccetera, eccetera. Per cui, insomma, Pietro si sente abbastanza voluto davanti al Signore e dice: no, non è divisione. Ecco colui che cerca di dividere anche a livello dei vertici, dei preti, eccetera. Ma io lo sottolineare questo aspetto con molta delicatezza, facendo attenzione a quello che diceva l'amico prima, del non lasciarsi fuorviare la satanismo.
Io penso che varrebbe la pena fare una seduta a parte sul male, perché questo discorso del male ricorre e ricorre nel senso Dio ha inventato il male, è stato lui che per fare la creatura imperfetta, eccetera, eccetera. Ma questo forse varrebbe la pena di fare, però in effetti qui è un altro percorso.
Nella verifica che fate alla fine, se qualche tema è rimasto molto sospeso ed è condiviso, perché dopo passo a fare un incontro specifico?
Certo, perché io devo dire che noi nel mio gruppo ci vediamo tutto l'anno e ci vediamo più settimanalmente, e questo tema ricorre, come ricorre il perché Dio possa permettere quello che dicevi prima. Tutte queste sono temi sempre che, anche se tu cerchi di spiegarli o di rimandarli ad altre spiegazioni, ricordano. Quindi questo varrebbe la pena di fare solo su questo perché
eventualmente.
Quello, secondo me,
quarto tempo.
Ma non sarebbe più semplice dire che Gesù, sapendo qual era la sua fine, e si ribella e dice: non tentarmi, non dire a me che devo scappare, perché il mio compito è quello. Non sarebbe più semplice?
È una tentazione di Gesù. Domenica prossima prima domenica di Pasqua, sì, mediteremo tra due sulle tentazioni di Gesù. La tentazione di Gesù è proprio quella di avere tutte le ricchezze di questo mondo, tutto il potere di questo mondo, le tre famose P: potere, potenza e prodigio, come diceva Monsignor Tonino Bello, oppure accettare la via della sofferenza, del dono, del servizio. Qui è in fondo una nuova tentazione, o meglio, una ripresa di quella tentazione satanica che Matteo esprime poi, ha già espresso all'inizio del suo Vangelo, e su cui non ci siamo soffermati, perché qui siamo al capitolo 16, certo.
Perché Gesù, prima di morire, all'ultimo, dice: Padre, rimetto il mio spirito.
Certo.
Quarto momento. Marinella, leggi il testo. Tra le tenebre e la luce, i due ciechi.
Mentre uscivano da Gerico, una gran folla seguiva Gesù. Ed ecco che i due ciechi, seduti lungo la strada, avendo udito che passava, si misero a gridare: Signore, abbi pietà di me, figlio di Davide. La folla li sgridava perché tacessero, ma essi gridavano ancora più forte: Signore, figlio di Davide, abbi pietà di noi. Gesù, fermatosi, li chiamò e disse: Che volete che io vi faccia? Gli rispose: Signore, che i nostri occhi si aprano. Gesù si commosse, toccò loro gli occhi e subito recuperarono la vista e lo seguirono.
Brano stupendo, però è il brano che devono tagliare i gruppi che fanno solo quattro incontri, perché la sequela fondamentale è la crisi, il dubbio, Giuseppe, la fede come fiducia, affidarsi o al di là di ogni speranza, la cananea, il problema del male, Pietro, la resurrezione. Quindi questi quattro me li dovete salvare tutti, perché alcuni gruppi soffrono solo quattro incontri. Se dovete fare una scelta, togliete questo brano, che pure è bellissimo, ma che rispetto agli altri quattro potrebbe disturbare una logica di progressione.
A meno che ne facciano quattro prima di Pasqua, sì, quindi ecco, dopo Pasqua, vedete voi
ecco, con libertà. Però abbiamo preparato cinque brani, perché ci è stato detto molte parrocchie fanno cinque incontri, qualche altra ne fa quattro. Chi salti questo, ok? Allora, il miracolo della guarigione dei ciechi di Gerico è carico di valenze simboliche. Innanzitutto, sono ciechi di Gerico, cioè della città dove si è concluso il cammino di liberazione dalla schiavitù d'Egitto. Voi sapete che quando Israele parte dall'Egitto, arriva in Canaan e la prima città che incontra è Gerico. Quindi Gerico è la città della salvezza, Era fortezza inespugnabile che viene vinta solo per un prodigio di Dio, ci dice Giosuè 6. Ma comunque è, diciamo, il fine di un cammino di liberazione e di salvezza. Cecità. La cecità è un'infermità reale, ma sicuramente anche allegorica. Nella Bibbia, voi sapete, Dio è la luce. Isaia dice che Dio farà camminare i ciechi per vie che non conoscono. Isaia 42. Il Messia dice a Israele: alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla su di te. Isaia 60. Gesù è annunciato nel Tempio da Simeone come luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo. Giovanni nel prologo ci ha detto: veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Gesù in Giovanni 8 dice: io sono la luce del mondo. Quando Gesù si presenta alla sinagoga di Nazareth, dice di essere venuto per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista. Al Battista, che gli chiede se lui è il Messia, Gesù risponde: andate e riferite, i ciechi riacquistano la vista. Ecco, vedete, Dio è la luce. Addirittura la prima Chiesa chiama sempre il battesimo illuminazione. Anche questo è molto importante per capire, ad esempio, l'evento della rivelazione di Gesù a Paolo, che diventa cieco, poi mentre è battezzato riconquista la vista. Ecco, Dio è la luce e il battesimo è l'illuminazione. Ecco, nella guarigione dei due ciechi di Gerico è simbolizzato il cammino di fede di ogni uomo. Senza la luce di Dio, ciascuno di noi si trova in una situazione disperata, si trova cieco, senza la luce, senza la capacità di un senso, ma si trova anche seduto lungo la strada. Interessante questo, seduto. Senza Dio non stiamo in piedi e non siamo neanche sulla strada, ma fuori della strada. Questi due ciechi sono ai margini, ai lati della strada, sono espulsi da questo grande movimento che sta portando a Gerusalemme, la città santa. E senza Dio anche noi siamo dei mendicanti. Tutti noi mendichiamo qualche sopravvivenza, qualche senso al nostro vivere, al nostro morire, ma nulla ci sazia. Ma per fortuna Gesù passa, vedete versetto 20. È Dio che prende l'iniziativa, è Dio che ci viene incontro, è Dio che scende dai suoi cieli a soccorrerci, è Dio che ode il nostro grido disperato, è Dio che interviene al nostro fianco. Notiamo bene che la folla che transita con Gesù cerca di dissuadere i ciechi dal ricorrere a lui. Versetto 31, li sgridava perché tacessero. È il mondo contemporaneo che di fronte alla domanda di senso, al tema del male, del dolore, ci dice: ma Dio non c'è, se c'è non può sentirti, è inutile ricorrere a Lui. Ma sono anche i tanti cristiani che vogliono seguire il Signore a modo loro, senza essere disturbati dai poveri, dagli emarginati, dagli oppressi di tutto il mondo che gridano il loro dolore. Quante volte vediamo nella Chiesa, e lo sappiamo molto bene, questa forte opposizione a un Papa di una Chiesa povera e per i poveri da parte di coloro per cui i poveri sono solo un disturbo e non il luogo dove Dio vuole essere adorato e Cristo vuole essere identificato. Ma questa folla, i ciechi danno un esempio di vera fede. Innanzitutto si mettono in ascolto della parola. Versetto 30, avendo udito, ecco l'importanza dell'ascolto, di quell'ascolto che, come dicevamo prima, secondo l'ebraismo, ma anche secondo il greco, up acoe, o anche il latino, ob audire, da cui deriva obbedire. Non è soltanto ricevere un messaggio, ma è poi tradurlo nella prassi, ma è poi fare obbedienza. Quindi innanzitutto l'ascolto della parola. Se io non ascolto la parola di Dio, non posso arrivare a Lui. Poi la perseveranza nell'ascolto e nella preghiera. Nonostante che tutti li dissuadano, essi gridavano più forte. E cosa gridano? Kyrie eleison, di nuovo, Signore figlio di Davide, abbi pietà di noi. Signore, amaci teneramente. Questa preghiera del cuore, questa ricorrenza nei sinottici. E Gesù, versetto 32, si ferma e li chiama alla salvezza. Gesù viene vicino a noi, è sempre Dio che fa il primo passo. Sembra che siamo noi che cerchiamo Dio, ma è sempre Dio che sta cercando noi. E chiede ai due ciechi, questo è un punto cruciale, che volete che io vi faccia? È la stessa domanda che Gesù, pochi versetti prima, aveva fatto a Giacomo e Giovanni, che gli chiedono il potere e la gloria, che gli chiedono di sedere uno alla sua destra e uno alla sua sinistra. Pochi versetti prima. Capitolo 20, versetti 17-23, c'è l'episodio dei due, Giacomo e Giovanni, che chiedono a Gesù la gloria. Subito immediatamente dopo c'è l'episodio dei due ciechi di Gerico che invece chiedono la luce, l'illuminazione, la fede, l'adesione a Gesù, il poter essere in intimità con Lui. Allora capite perché Matteo parla di due ciechi di Gerico, mentre tutti gli altri sinottici parlano di un unico cieco di Gerico, che addirittura ha un nome nel Vangelo di Luca, se non ricordo male, di Marco, cioè Bartimeo, figlio di Timeo, perché Matteo vuole istituire un parallelismo tra la domanda dei due figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, i quali chiedono la gloria, chiedono il potere e quindi credono di vedere, ma in realtà sono ciechi, con questi due poveretti, che sono ciechi davvero e chiedono al Signore invece l'illuminazione, la guarigione, l'intimità con Lui. Gesù si commosse, è il verbo splanchizomai, da cui derivano gli organi splanchici, le viscere. Voi sapete, l'abbiamo già detto l'anno scorso parlando della misericordia, in ebraico la parola che più delinea la misericordia di Dio è reahim, che vuol dire visceri. Perché? Perché secondo l'antropologia ebraica pensiamo con il cuore e amiamo con la pancia. Secondo noi occidentali pensiamo col cervello e amiamo con il cuore. Ma qui è una commozione viscerale. Reaim è il plurale di Ream, che è l'utero femminile. Quindi Dio ci ama di un amore viscerale, di un amore uterino. Dio è papà ed è mamma insieme, questa maternità di Dio. Ecco, Gesù si commosse, Gesù è come una mamma che piange per il suo bambino cieco. E allora toccò loro gli occhi. Come mai toccò? Non bastava che dicesse siate guariti? Il verbo toccare ricorre più di 30 volte nei racconti di guarigione dei sinottici. È molto bello, Gesù ci tocca, è segno della sua incarnazione, del prendere su di sé davvero la nostra carne malata, la nostra finitezza creaturale, e davvero prendere su di sé le nostre paure, le nostre angosce, le nostre sofferenze, la nostra morte, ma toccare anche un farsi prossimo, un dargli una mano, diremmo noi, come il buon samaritano, il quale, vi ricordate, ci fascia le, si fa a noi vicino, ci fascia le ferite, ci versa olio e vino e poi ci carica su di sé e si prende cura di noi. E infine toccare è una carezza, è un segno di affetto, di tenerezza, di compassione, di solidarietà. Ultimo versetto, e subito recuperarono la vista e lo seguirono. Qui due cose importantissime. Primo, se non abbiamo fatto esperienza che il Signore ci ha liberati, ci ha salvati, che è il senso della nostra vita, che è il senso della nostra morte, noi non saremo mai degli evangelizzatori. Soltanto se siamo stati guariti da Lui, se abbiamo capito le meraviglie del suo amore, noi diventiamo Suoi apostoli. Secondo, ecco, subito, Euzeos, lo seguirono. Non basta aver sperimentato la salvezza del Signore, bisogna poi diventare Suoi discepoli, mettersi alla sua sequela per annunciare al mondo questa luce che è venuta nelle nostre tenebre, ma che è venuta non soltanto per noi, ma per tutto il cosmo.
Passerei al quinto, essendo le 17, siete d'accordo?
Sì.
Tanto il testo l'abbiamo in mano, perché questo, giustamente ha detto Carlo, non omettiamo il quinto, poi nell'imminenza della Pasqua, perché fa solo 4 incontri. Chi vuole leggere?
Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco come la neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie tremarono tramortite. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi. So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. Abbandonate in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annunzio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne loro incontro dicendo: salute a voi. Ed esse, avvicinatosi, gli presero i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno.
Ecco, Matteo è quello che ha dato al racconto della resurrezione di Gesù il maggior numero di particolari. Sembra addirittura che le donne siano state testimoni oculari dell'avvenimento. Le donne non vanno, come dicono Marco e Luca, a imbalsamare il Signore, vanno solo a visitarlo, perché nel Vangelo di Matteo la pietra è già stata chiusa, il sepolcro è già stato chiuso dalla grossa pietra. Abbiamo un grande terremoto e un angelo dall'aspetto della folgore in vesti bianche che scende dal cielo. Ecco, sono elementi simbolici derivanti dalle teofanie, cioè delle rivelazioni apocalittiche. Quando Dio si rivela c'è il terremoto, c'è uno sconvolgimento cosmico, ma ci sono anche gli angeli che danno un senso agli eventi. E quindi questo è il gesto escatologico, cioè finale di salvezza, che impegna tutti gli uomini ad una risposta di fede. Notate che l'angelo non si limita a dire che Gesù è risorto, parla della croce, perché la risurrezione è la vittoria della croce, è il senso positivo e finale della croce. E quindi Gesù appare alle donne, che diventano, come dice bene Papa Francesco, le apostole degli apostoli, perché sono coloro che annunceranno ai fratelli questo grande, straordinario evento, che ricevono la missione di portare l'Evangelion, la gioiosa novella per eccellenza, che è la resurrezione di Cristo. questo Cristo che gli appare e gli dice Shalom, pace a voi, salute, le traduzioni sono varie, è la pienezza della gioia, è la felicità più piena, è l'impazzimento di ogni goduria, se volete. Ecco, Dio ci chiama questo e ci regala questo. Perché questo incontro sarà fondamentale nei vostri gruppi? Perché la risurrezione di Gesù è il fondamento della nostra fede. È il kerygma, cioè il nocciolo duro, la base dell'annuncio. È l'unico segno che Gesù ha dato che quel crocifisso, che quel derelitto della storia che fu Gesù di Nazareth, non è stato uno dei tanti derelitti, ma era il Figlio di Dio che aveva sofferto per noi e che ora vinceva e riportava l'umanità e il cosmo feriti nell'immensità del regno di Dio. Ecco perché la resurrezione, dicono gli atti, è la prova sicura della signoria di Dio. Ecco perché scopo della Chiesa primitiva, dicono gli atti, è essere testimone della resurrezione. Perché per coloro che credono in Dio già per un cammino filosofico, la resurrezione di Gesù è la conferma che egli è veramente il Figlio di Dio. E sarà il procedimento della scuola di Alessandria di Egitto dalla fine del secondo secolo. Per altri, l'esperienza di un uomo che vince la morte, cioè che vince la natura, significa che quell'uomo è soprannaturale e quindi è Dio, nella definizione che noi diamo di Dio, il soprannaturale. Ed è la via cosiddetta storica della scuola di Antiochia di Siria del terzo secolo. Ecco, tutti i cristiani di tutti i tempi sono chiamati a confrontarsi, e tutti gli uomini di tutti i tempi sono chiamati a confrontarsi con questo annuncio delle donne che ci dicono che il sepolcro è vuoto e che Gesù è risorto. I cristiani sono coloro che ritengono credibili e veritieri i testimoni della resurrezione, perché sono stati molti e in circostanze diverse. Ricordatevi Paolo che in 1 Corinti 15 dice: apparve a Pietro, apparve a Giacomo, apparve a più di 500 fratelli in una volta sola, dei quali più sono vivi ancora in mezzo a voi, perché scrive la lettera ai Corinti nel 50-52. Se Gesù muore il 2 aprile del 30, sono passati 20 anni, e quindi su 500 persone dopo 20 anni molte sono ancora vive. Sono persone che erano uomini, che erano persone semplici, equilibrate, ben lontani dal potersi inventare speculazioni come quelle di una resurrezione. Sono persone che si vergognano di dirci che all'inizio hanno dubitato anche loro, non dicono: ah, noi l'avevamo subito capito. Sono persone che non si preoccupano anche di comporre le numerose discordanze che ci sono nei racconti evangelici. Ciascuno è fedele alla sua tradizione, Invece chi volesse inventarci una grande balla si mette bene d'accordo prima anche sui particolari. Sono persone che non ci hanno guadagnato niente dalla loro testimonianza, ma che hanno suggellato nel sangue la loro parola e quello che essi hanno annunciato. Ecco, i cristiani sono quelli che accolgono il loro annuncio, ma che poi cambiano la loro vita inserendola in quella del risorto. Non basta credere alla resurrezione per essere discepoli. Giacomo nella sua lettera dice che anche i demoni credono, ma non sono discepoli del Signore. Quindi bisogna davvero far calare poi la resurrezione nella nostra vita. E questo cosa significa? Significa avere coscienza che nel risorto il male è stato vinto per sempre, il dolore è stato vinto per sempre, la morte è stata sconfitta per sempre. E allora che anche noi siamo chiamati alla resurrezione, e alla resurrezione della carne anche, come diciamo nel credo, a una resurrezione cioè della totalità della nostra persona. E allora siamo chiamati a una vita di gioia, siamo chiamati a una vita di speranza, siamo chiamati a una vita di ottimismo, perché noi sappiamo già che in Cristo il male è stato vinto. Allora il credente deve diventare davvero segno di questa gioia di Dio, di questo Evangelii Gaudium, di questa gioia dell'Evangelo, che si fonda proprio sul fatto che i discepoli hanno visto Gesù risorto. Ma diremo di più: nella resurrezione di Gesù non soltanto è vinta per sempre la finitezza creaturale, la malattia, la sofferenza, la morte, ma siamo fatti figli nel Figlio, siamo partecipi della natura divina, siamo fatti eredi, dice Paolo, siamo fatti Dio. Come diceva Sant'Anselmo d'Aosta, Dio si è fatto uomo perché l'uomo fosse fatto Dio. Si compie il progetto creazionale di Dio e noi partecipiamo davvero alla vita infinita di Dio, al suo essere più profondo, alla sua immortalità. Qui è il fondamento della nostra gioia, quello qui è il punto che cambia le nostre vite, che trasforma nel quotidiano le nostre esistenze, per cui il cristiano sarà sempre l'uomo della gioia, anche nelle difficoltà, anche nelle sofferenze. Come diceva Karl Barth, una gioia sempre, malgrado tutto.
Grazie Carlo, grazie davvero, lo meriti proprio. Sergio, vuoi dare qualche informazione sul materiale che hai già dato? Per qualsiasi problema fate riferimento a lui.
Sì, poi arriveranno magari le mail con queste, sì, con queste tracce. Allora, avete in mano due plichi, uno sono gli appunti di Carlo, sì, e l'altro invece sono le schede che verranno utilizzate nei vari incontri. Anche qui sono cinque, quindi utilizzate così come abbiamo detto prima. C'è una preghiera iniziale, il passo del Vangelo da leggere insieme, un momento di silenzio per interiorizzare il brano letto. Ci sono poi c'è un materiale che serve un po' per la riflessione, che sono delle domande o delle frasi che possono far focalizzare quello che è lo spunto di riflessione, e un pezzo dell'Evangelio Gaudium che si possono leggere direttamente durante l'incontro, che possono essere riflessione personale a casa, nei gruppi a seconda di delle persone e di come ritenete opportuno. E poi una preghiera finale e diciamo lo schema classico che viene utilizzato. Tutto questo ve lo gireremo, per noi lo distribuiremo giovedì nell'incontro.
Quindi il materiale lo elaborate voi, lo stampate voi nelle singole parrocchie in base al numero dei partecipanti, vero?
Il brano dell'Evangelii Gaudium è stato scelto a commento del brano, quindi vedrete che ci sarà sempre un'attinenza, visto che un altro dei paletti che era stato messo per la creazione di questo percorso era che ci fosse sempre una citazione dell'Evangelii Gaudium. Abbiamo cercato dei brani che in qualche misura commentassero il tema che i personaggi presentati vogliono evidenziare.
17:10, siamo stati bravi, 5 brani. Grazie, avanti, buon lavoro, buona Quaresima.
Grazie Carlo.
Grazie a voi.
Questo è dirtelo. Grazie. Bravissimo. Come al di là del tempo. Grazie,
grazie. Grazie mille, grazie. La storia di Sacco è una storia
personale. Si vuole che questa è molto allegro anche. Sì, molto allegro.
È il simbolismo. È il simbolismo della possibilità concreta, dell'essere costruito, del chiedere. Ma ce l'ho fatta. La vita non paga mai un diritto, è un'entità, cioè, una chiesa che ci dà la monta che pecca e diavolo, cioè porta gli altri al mare. Quindi, allora, di avallo, di bisogno. Quindi non pensiamo mai al Dio negativo, al Dio del mare. È una fortuna come noi siamo per noi. Cioè noi siamo per due, un con l'altro. E lì, nel mito, nel caso di c'è una creatura che ti tenta di essere un tale.
Grazie a te, ciao.
acchiappare.
Questi. Allora. Dunque. Tu l'hai preso completo? No, ti mancano questi pezzi.
Questi qui mancano.
Sì.
Allora.
Se noi siamo altri da qui, è una ricerca di questo.
Io mi sono sempre già delle consultazioni,
è proprio un dolore di Dio che vuole continuare.
Allora,
è bella risposta, molto veloce.
No, perché poi la difficoltà è quella, no? Perché poi sono scattare, sono buono, stimolo. Dopodiché se tu da fuori, se si scappate pure, facciamo una cosa. Questa è la nostra, la donna, la donna, sostanzialmente qui. Sì, intanto io so che...
Ma non ti menziniamo. Una lunga tradizione.
Mi sei portato la stufa?
No, io ho il mio microfonino personale. Pensa, in questa parrocchia così grande non avevano un microfono. Senti come sono alto, non vuoi farmi pagare così? Ma scherziamo. Io sono stato operato alle cose, ce l'ho sempre con me. Sul corso in macchina hai visto prenderlo, perché io anche nelle case parlo con te. Ah, no, no, non avevano un microfono.
Ma l'hai usato?
Sì, avevo il collo, hai visto? Avevo, io se, e per esempio mia moglie sa che mi deve sempre comprare camicie col taschino, proprio per questo motivo qui, perché se no non so dove mettere questo.